Buonasera, buonasera a tutti. Avete visto prima un frammento della copertina di un libro che è Labirinto Bosè. Diciamo che promette scintille il libro. E l'autore è qui con noi, è Giovanni Verini, Verini Supplizi. Sai che io...
Ciao. Ciao Luca.
Sai che io, tanto per cui, io da buon professore di latino mi viene a dire Verrini come le verrine.
Okay.
Ti offendere.
No, che figura.
No, è quella una deformazione professionale.
Professionale, sì.
Sì. Senti, buonasera e benvenuto.
Buonasera a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie per avermi invitato, innanzitutto.
Grazie. Senti, questa non è la tua prima fatica letteraria, no? È la seconda, se non sbaglio. Era Bassa Fedeltà.
Il primo, sì, nel 2014.
Nel 2014.
Sì.
E com'è scrivere a distanza di 7 anni un libro?
Allora, guarda, il primo... lo scrissi un po' per gioco, francamente, che poi è un diario del negozio che vedi qui alle mie spalle, un negozio di dischi a Bari. È una sorta di diario del negozio, prevalentemente ironico. Racconto un po' di situazioni bizzarre che mi sono capitate all'interno del negozio. Ripeto, all'80% è un libro ironico, il resto poi è un retrogusto anche un po' amaro. Però, Dopo un po' di anni è uscito questo qui, però come ho detto prima, ecco, fatica letteraria, nel senso, specialmente il secondo, è vero, una fatica, nel senso che ci ho messo 5 anni per scriverlo. Il secondo è stato molto più impegnativo perché ho fatto molte ricerche, ricerche di anche interviste, è stato molto più, l'altro l'ho scritto per gioco e per divertimento, ed è stato infatti... è piaciuto proprio per quell'altro ironico che ha. Questo qui è invece aveva un altro tipo di lavoro diverso, aveva bisogno di diverse ricerche perché per scrivere delle cose su un artista.
Ho visto una 50, quante sono le interviste, non lo so,
sono tante, sono 36 esattamente, sono 36, quelle che ho effettuato io direttamente ad artisti che hanno lavorato con l'artista Miguel Bosè. Poi nel libro sono incluse tantissime dichiarazioni dello stesso Bosè, che però io ho preso da riviste, interviste TV, rassegne stampa, da ogni tipo di materiale. Ecco perché ho dovuto lavorare molto a livello di ricerca, ho dovuto riguardare video, tantissimi video, leggere tantissimi, rileggere tantissimi giornali, libri che riguardavano l'artista. Ho fatto un lavoro un po' faticoso, però bello.
Senti, ascoltami, come e perché ti sei innamorato di Miguel Bosè?
Sì, è stata una passione che ho avuto sin da piccolo, nel senso che è stato forse il mio primo artista, forse no, sicuramente, avevo solo 5 anni all'epoca, nel 1979 esattamente, con il singolo Super Superman lui in Italia diventò famosissimo, cioè divenne famosissimo, e io bambino ascoltai questo pezzo e impazzì per l'artista, perché poi chiaramente seguì i dischi successivi e da allora non ho mai smesso di seguirlo. Poi diciamo che io chiaramente sono cresciuto sia d'età che anche, diciamo, musicalmente, ho cambiato anche i gusti eccetera, però è cresciuto tantissimo anche lo stesso Bosè musicalmente, perché magari all'epoca faceva hit più adolescenziali e poi
da un certo punto
in poi ha fatto...
Io invece nel 79 avevo 12 anni, no? E diciamo che il sound, voglio dire, le altre due canzoni che erano in vetta alla super classifica, come si chiamava allora, la super classifica di queste canzoni, erano Tu sei l'unica donna per me e Gloria.
Sì, quell'anno sì.
Quindi,
vabbè, se la contendevano, infatti al Festival Bar Sorrento arrivò primo, Bossè secondo. Se non sbaglio, quindi però se la contenevano. Cioè, erano gli artisti di più grande successo all'epoca, sì.
Io ti faccio una domanda di questo genere. Io l'ho sempre reputato, sapendo anche che aveva iniziato col cinema, tutto quello che vuoi, l'ho sempre reputato un artista geniale e poliedrico. Geniale.
Certo, sono completamente d'accordo, sì.
Condividi il mio giudizio.
Certamente lo trovo geniale, è molto poliedrico, camaleontico. Bossè si è iniziato col cinema, poi l'ha un po' abbandonato quando si è dedicato alla musica, poi ha ripreso, ha fatto una trentina di film alla fine, ha partecipato a una trentina di film. La sua carriera è stata principalmente la musica, ha fatto 18 album inediti, due duetti molto famosi, diciamo, dentro di Unplugged nella sua discografia. È uno che ha fatto tantissimo, poi ha fatto teatro, TV, e questo è molto poliedrico. E poi è sempre stato uno che ha cercato di cambiare sempre pelle, non ha mai voluto ripetere quello che aveva fatto, che ne so, con il disco precedente. È sempre uno che ha voluto cercare cose nuove, del bene e del male a volte, perché quando fai tante cose a volte fai anche delle cose magari che non hanno lo stesso successo di altre, però è uno che voleva provare qualcosa che fosse una cosa nuova, come anche Sanremo, no? Disse sì, si diceva sì, proviamola. Poi magari non era forse la cosa migliore che ha fatto, dico un esempio Sanremo per dire, però...
No, ma me lo ricordo questo.
Il fatto di buttarsi, che poi l'ho trovato molto divertente invece a Sanremo, cioè molto un personaggio un po' particolare, no? Non il solito presentatore, appunto.
Certo, lui si adesso non sarebbe adesso con i presentatori professionisti non sarebbe accettabile quasi.
No. Anche se lui dopo in realtà ha fatto una TV sicuramente più adatta a lui. In Spagna ha fatto 2 anni un programma che si chiama Settimo de Cavalleria, dove questo a fine anni 90, in cui presentava artisti e li faceva cantare dal vivo. E lì sono stati ospiti di Madonna, Michael Irem, Prince, Blair, tantissimi artisti internazionali, e anche, vabbè, della stessa Spagna. E lì era, secondo me, il ruolo suo più adatto a livello televisivo.
Sì,
tanto che però... Madonna ha affermato, di aver fatto la sua migliore intervista televisiva, almeno così sembra che abbia detto.
Però lui non... A me, non solo a me, è sempre sembrato, almeno per la TV che ha fatto in Italia, che la TV gli stesse un po' stretta.
Certamente, perché secondo me alla fine l'Italia ha fatto, a parte Sanremo, i talent, che a me non fanno impazzire, francamente, come tipo di programma. Però va bene. Però ecco, lo vedevo... sacrificato, ecco, non so come definire. Sì, ma tu forse è stretta, stava stretto.
Sì, io ho visto un paio di puntate e mi sembrava che affogasse quasi, che avesse mille concetti da esprimere e poi fosse nella gabbia infernale.
Sì, in questa che dovevi magari forse seguire un, tra virgolette, un copione,
un carovaccio, quantomeno.
Forse, magari secondo me in quel programma lui poteva dare anche di più, però forse non aveva attorno, non lo so, per me lui era un po' una spanna sola, forse anche di più di una spanna sola per tutti gli altri.
Senti, sono curioso, io non ho mai visto niente di Bosè a teatro.
Sì.
Che rapporto ha con il teatro? Ero sempre considerato quasi più attore da teatro che cantante, nel senso che per la sua forma.
Beh, lui sicuramente è un personaggio molto teatrale, anche se vedi da sempre sul palco quando canta, lui è cosiddetto animale da palcoscenico, e lui è molto teatrale. Se vedi, non so, c'è un, soprattutto un tour del 1994, esiste una videocassetta che poi diventò DVD, dove lui definì proprio il suo modo di stare sul palco proprio come se suonasse uno strumento, cioè il corpo lo muoveva come se uno stesse suonando uno strumento. Ci sono dei video anche su YouTube di queste, voglio dire, di questo tour, dove la teatralità, secondo me, è una delle più belle che lui abbia portato su un palco. Consiglio di guardarle.
No, andrò a guardarle volentieri.
Sì, è molto interessante. Parlo di, è stato sempre teatrale, ripeto, anche a livello di immagine, ha sempre cambiato, anche immagine, spesso ha cambiato immagine. Però ecco, in quel tour c'erano delle coreografie molto belle, cioè per esempio una canzone la cantava dietro delle sbarre, la canzone si chiama in italiano Sotto il segno di Caino, che rispecchiavano il testo della canzone. Lui cantava questa canzone quasi maledetto, no? Dietro queste sbarre, cioè era molto bello vedere, se uno le cerca su YouTube qualcosa si può trovare. Forse ecco, però si trovano le versioni in spagnolo. Troveranno sicuramente le versioni in spagnolo, però sono molto belle.
Ci vado, sono anche perché fa parte della mia preadolescenza, vuoi che non, sì. Sì. Non vada volentieri. Senti, per quanto riguarda la musica, esistono degli inediti?
Inediti in che senso? Che non sono mai stati pubblicati? Cioè...
Sì.
Sì, sicuramente sì.
Su YouTube quasi tutti i cantanti si trovano delle canzoni che non sono uscite sotto forma di disco.
Allora no, di lui su YouTube non si trovano, su YouTube c'è tantissimo materiale, per il fatto che Bosé tutti i dischi principalmente sono nati in spagnolo e poi sono stati tradotti a seconda del mercato, cosa richiedeva quell'anno quell'album, in inglese, in italiano, in francese. Quindi se uno gira su YouTube nel libro io lo descrivo, ogni canzone, ogni album elenco tutte le versioni che sono uscite. Nel libro è ben descritto questo. E ci sono su YouTube, però trovi tutte le canzoni edite. Di inedito, proprio che non sia mai uscito, non ho mai trovato niente. Onestamente, so di... Perché, appunto, registrando tantissime canzoni in tantissime lingue, non molte pubblicate. Magari non sono state mai pubblicate. Ed esistono, ma molte ce l'avranno nel cassetto. Però all'epoca si facevano anche le prove sull'H, sul disco... E ci sono alcune cose che due tre io so di dischi che ci sono queste, non so se sono copie uniche o quasi, però ci sono queste versioni che non sono mai state pubblicate, però non ci sono su YouTube.
Cioè, sono quelle cose che purtroppo si tirano fuori da postuma.
Se poi ce l'hanno ancora, perché vai a vedere i vinili delle.
Chissà.
Sì. Però ecco, magari sicuramente nel cassetto avranno tantissimi dischi registrati in chissà quante altre lingue. Poi magari hanno pensato di non farlo più per motivi discografici, magari tutte cose che noi dietro magari non sappiamo. Però sicuramente ce ne sono. Perché ne ho sentite, ecco, perché le conosco alcune che sono. O altre versioni, brani fatti in altre versioni, poi come quando fai i demo, no? Però all'epoca a volte si facevano le prove sul disco, parlo degli anni
70-90. Dal 70 al 90, sì. Senti, ho visto che hai intervistato il metodo inchiesta, il tuo libro, che hai intervistato numerosi artisti. Io sono genovese e mi viene da chiederti come primo istinto che cosa ti abbia detto Carlo Marrale.
Sì. Carlo Marrale, beh, l'intervista a Carlo Marrale è abbastanza, è forse tra le più piccoline, la più breve, una delle più brevi del libro, perché Carlo in realtà con Bosé, a Bosé ha scritto uno che secondo me è tra i miei pezzi preferiti della carriera di Emilio Bosé. Il brano si chiama Che No Hai, è un brano in spagnolo, che però in Italia è uscito in inglese, si chiama New Tracks in the Dust, è un brano che sta nell'album XXX, che secondo me, io ho sempre pensato che fosse uno dei pezzi più belli della carriera di Miguel Bosé. Quindi a Carlo ho chiesto di questo brano. Chiaramente gliel'ho chiesto tipo due anni fa, parliamo di un brano che è stato registrato nell'87, i ricordi che aveva non erano giustamente tantissimi, però mi ha detto che quel brano ce l'aveva già lui, non l'aveva registrato appositamente per Bosé, però poi gliel'aveva proposto ed era stato ben accetto. Però poi mi ha raccontato di una bella... esperienza, diciamo serata che aveva vissuto con Miguel Bosé, che nell'84, se non sbaglio, loro comunque siamo già conosciuti, nell'82 infatti, e su YouTube ci sono i video, è stato un bellissimo concerto a Misano Adriatico, dove un concerto a tre, che è in occasione di una gara automobilistica, e praticamente c'è questo concerto a tre dove suonano Miguel Bosé, Mattia Pazzari e la Bertè. Ognuno fa il suo concerto, fu trasmesso su Canale 5, infatti ci sono dei video su YouTube, se uno vuole ricercarli. E la cosa carina di questo concerto è che suonano, ognuno fa il suo concerto e poi fanno dei pezzi tutti insieme.
Non capisco.
E quindi questo, per questo, per dirti che già si conoscevano, erano già conosciuti. E nell'84 Marrale mi racconta in questa intervista che 84-85 Mosè fa un, organizza una festa per il padre, il compleanno del padre a Milano, se non erro, dopo che nel libro è scritto, e invita tantissimi VIP, tantissima gente, c'è Battiato, c'è ma di tutti i VIP di quell'epoca, insomma, adesso non me li ricordo tutti, c'è Enrico Ruggeri, tantissimi cantanti, personaggi dello spettacolo, e mi fa, e dice una cosa simpatica su Battiato, vedete, mentre si trova Battiato a fianco che gli balla vicino. Battiato gli fa una battuta, adesso non ricordo esattamente le parole che usa, ma usa tipo è surreale, cioè si fa una battuta perché si trova Battiato che balla a fianco a lui e si divertono con queste ballerine di flamenco, se in specifica. Insomma, cioè, mi racconta di questo aneddoto un po' divertente che ha vissuto con Battiato durante quella festa.
Senti, mi è capitato ogni tanto di vedere Bosé al centro del gossip. Io sono convinto che lui si sia difeso egregiamente dalla balanga della merma del gossip. Tu cosa ne dici?
Beh, lui sicuramente ha vissuto, ti ricordo che lui ha vissuto sotto i riflettori da quando è nato.
Sì.
Grazie ai genitori famosissimi, se vogliamo ricordare, magari se qualcuno non dovesse conoscere, Lucia Bosé era la madre, famosa attrice, e il padre Dominghino, uno dei colleghi più importanti
del mondo.
E quindi ha vissuto proprio sotto i riflettori da sempre, soprattutto da un certo momento in poi della sua carriera, con la stampa, specialmente quella spagnola e latina, soprattutto la spagnola, sono stati molto duri con lui. Magari molte notizie a noi non arrivavano, però spesso si sono inventati che era morto praticamente, sì, o che fosse malato o di AIDS o di un'altra cosa, quando non era
l'avevo sentita.
Infatti nel libro non parlo tanto del gossip perché non è un argomento che mi interessa, cioè che non mi, perché è giusto parlare della carriera, però appunto quando parlo che Bosé non ama, cioè che ha vissuto un periodo con la stampa non proprio simpatico, faccio proprio riferimento a questo, che spesso l'hanno ucciso in diretta dicendo che era morto, dicendo che era malato, quando non era vero. Lui è dovuto andare in una trasmissione in Spagna tipo nel 90, più o meno quegli anni lì, 93 mi pare, stava registrando un film in Francia per far vedere, che all'epoca non c'era internet, non bastava un video o un selfie, andò in TV per dimostrare che fosse ancora vivo e che stava bene. Cioè, pensa, quindi ti sto dicendo un episodio su tantissimi che ha vissuto, e quindi è uno che sicuramente si è fatto una corazza molto forte, però si è dovuto anche difendere da tutto questo gossip. E negli ultimi anni pure, cioè, ne avrà passate. Sicuramente avrà una forza che avrà, penso, accumulato.
Senti, ti faccio...
È una persona molto determinata, da quello che si vede. Sembra uno che... che non si fa tanto
mettere i piedi in testa,
però sai, Mario, non è bello.
Senti, ti faccio ancora una domanda: secondo te qual è il futuro artistico di Miguel Bosé?
Beh, io credo che lui, ecco, l'ultimo album inedito è del 2014, siamo, e credo, da quello che ha anche detto lui, l'anno prossimo è previsto un nuovo album, un nuovo tour. Quindi speriamo di rivederlo presto. Questi ultimi anni è stato un po' più fermo. Beh, non è che non ha fatto nulla, parlo dell'ultimo album di inediti. Poi nel 2016 è uscito un MTV Unplugged che è molto interessante. Che già avere in discografia un MTV Unplugged, a mio parere è una cosa molto di prestigio. Ho avuto qualche problema con la voce ultimamente, la sta recuperando e quindi si spera che l'anno prossimo esca questo nuovo album. Secondo me sono fiducioso, cioè, potremmo ascoltarne delle belle ancora, a mio parere, spero.
Magari come ospite a Sanremo potrebbe essere un'idea.
Sì, potrebbe anche essere, sì. Ci andò qualche anno fa, nel 2010 se non ricordo male, sì. Come ospite.
Però,
sì, sarebbe...
Il 22 passa, nel 23, dopo 13 anni, potrebbe anche starci.
Certo, sì, ma magari sarebbe bello, sì, sicuramente, quello che lo dico.
Bene, Giovanni, se ricordiamo e facciamo vedere di nuovo il tuo libro. Eccolo qua, Labirinto Bosè.
Poi ce l'ho anche.
Secondo me, secondo loro, sì.
Ok,
perfetto. Bene, che dirti? Grazie infinite.
Grazie a te Luca, grazie per avermi invitato. E un saluto a tutti, buona serata. Ciao.